Supreme Leader, the suite has been renovated to your specifications.
$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touch the minibar! It's a fucking ripoff!
Ed eccoci qua! Questa è la terza puntata del minibar. Chi l'avrebbe mai detto di arrivare al numero 3? Io sono Laszlo Kovacs, come sempre, in diretta per voi qui da Radiofonica. Allora, oggi è una puntata particolare. Particolare perché? Perché avremo due ospiti molto importanti. La prima, la curatrice della scaletta, è Maria Roveran, attrice, cantautrice, musicista e chi più ne ha più ne metta, e con lei poi parleremo di tante cose. Martedì scorso, mentre noi andavamo in diretta, era l'anniversario di morte di Pierpaolo Pasolini, il 2 novembre. Non ne abbiamo parlato. Poi però, perché io speravo di parlarne, sperando che il bar vada avanti, per il centenario della nascita, che sarà il marzo 2022. Ci saranno tante iniziative e mi sarebbe piaciuto parlarne in quell'occasione. Bisognerebbe sempre parlare di Pasolini, non fa mai male, dunque bisogna parlare meglio. Però avevo fatto questa scelta. Questa settimana mi sono successe un po' di cose, delle coincidenze particolari che hanno riportato tante cose a Pasolini, da ultima la selezione musicale di Maria Roveran. E dunque inevitabilmente questa puntata sarà dedicata a lui e ne parleremo a tratti, in qualche modo, e poi parleremo di tanto cinema assieme a Mauro Gervasini, selezionatore della Mostra del Cinema di Venezia, ma prima ancora penna storica di Film TV e di tante altre riviste. Dunque Mauro sarà con noi se risponderà al telefono. Comunque facciamo partire subito il primo brano della selezione di Maria Roveran e niente, poi ne parliamo con lei se ci risponde al telefono.
Thank you.
Ed eccoci qua, rientriamo e chiamiamo direttamente Maria sperando che ci risponda. Così ci dice che cosa abbiamo appena ascoltato. Inevitabilmente abbiamo riconosciuto la sua voce, dunque è un pezzo che ha cantato lei, che ha scritto lei.
Chissà.
Maria, sono Laszlo.
Laszlo, che bella sorpresa, ciao.
Ciao, come stai?
Bene, ce l'ho fatta mettermi al riparo, sai, perché qui diluvia.
Sei a Roma, giusto?
Sono a Roma, sono appena uscita dalla Tube.
Che bella la Tube di Roma, non sai quanto
mamma,
mi manca. Tutti quegli
sì,
odori, quei profumi.
Quei profumi, infatti, ecco. Volevo dire proprio quello.
Senti, però, Maria, allora... Benvenuta su Radiofonica, benvenuto al minibar. Noi abbiamo appena ascoltato un brano della tua selezione, della tua colonna sonora, ma non il brano che ti avevo detto al telefono quando ci siamo sentiti per organizzare la puntata, bensì così ho improvvisato, ho deciso di cambiare e ho messo Terra che trema. Ci vuoi dire che cos'è questo brano?
Grazie, allora guarda, Terra che trema è un brano che ho scritto per il film che ho interpretato, che si chiama La Terra dei Figli ed è il film di Claudio Cupellini ed è uscito quest'estate e io canto nel film una filastrocca che ho scritto io e che è Occhi che parlano, bocca che piange e quella che sentite nella canzone. E quindi Laszlo, io l'ho scritta di mio pugno e ne è nata il brano che avete sentito.
Che ci è piaciuto molto, tra l'altro.
Grazie, è un brano totemico, è un brano che ho pensato, volevo parlare di terra, di sensi, di sensorialità e sono dei temi che per me sono molto importanti, mi sono molto cari e il film un po' parla anche di questo, insomma, del rapporto tra uomo e terra e futuro e insomma... Tu l'hai visto, mi sa, vero?
Sì, è un film che mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro Claudio è venuto ospite qui a Perugia, abbiamo organizzato una proiezione con lui quest'estate in un posto meraviglioso, l'arena si chiamava Notti Magiche, qui nel borgo di Collestrada, è stata una serata fantastica. È l'ultimo lavoro a cui ha partecipato Maria, però è un lavoro che, sentendoti parlare adesso di terra e di legami con la terra, in qualche modo mi è venuto in mente un altro film che ho avuto il piacere di presentare insieme a te, questo sì, in Trentino quest'estate, dove ci siamo conosciuti per fortuna, Resina, esatto. Che è il tuo precedente lavoro, se non erro.
Sì, è un lavoro molto più vecchio per me, Resina, perché veramente stai rivedendo, mi stai dando, mi sembrava avessi tipo 15 anni, in realtà ne avevo 25-26 e mi sembrava veramente un'altra Maria. Questo è un po' l'effetto che mi fa rivedere i lavori che ho fatto negli anni passati. Resina è un film che abbiamo girato in Trentino, a Luserna precisamente, e lì è nato un rapporto con la terra, appunto, con il territorio, con gli abitanti luserni, per me molto stretto, un rapporto bellissimo che ha portato poi alla produzione di un disco di cui tu sai e di cui vorrei parlarti oggi.
Sì, tra l'altro è l'ultimo brano che metteremo in scaletta, dunque è l'ultima selezione delle tue tre scelte che ci hai suggerito per oggi e se vuoi ne possiamo parlare anche adesso.
Ma guarda, mi piace perché è un lavoro, cioè piace parlarne perché è un lavoro veramente stato un lavoro di ricerca lunghissimo, è durato un anno e mezzo ed è dedicato ad una lingua che è nota come cimbro ed è una minoranza linguistica, una lingua che sta cercando di sopravvivere alla globalizzazione linguistica internazionale, come ben sappiamo, in tempi complessi per le minoranze culturali, etniche, linguistiche. E quindi avendo conosciuto questo paesino, Luserna, nel corso delle riprese del film cui parlavi, che si chiama Resina, è nato un rapporto per cui poi abbiamo dato vita ad un progetto culturale musicale interamente dedicato a questa lingua. Una lingua che sta per scomparire, ma che sopravvive oggigiorno, parlata da 200-300 persone, non di più. E quindi mi ha emozionato tantissimo far parte di questo progetto, scrivere i testi, molti dei testi sono stati scritti da me, poi tradotti in cimbro e la canzone che sentirete dopo e che ho selezionato è una delle sperimentazioni più audaci perché sentirete, vabbè lo diciamo dopo, lo anticipo dopo, però è stato veramente folle.
Senti, a proposito di questo, com'è stato lavorare con un dialetto, con una lingua che non ti appartiene?
allora è un'esperienza pazzesca, nel senso che a me piace tantissimo sperimentare con le lingue e giocare con le sonorità dei linguaggi. In Terra che trema, come avete sentito, lavoro su una modalità quasi mantra del testo in italiano, ma poi nel mio percorso ho scritto anche testi che poi sono diventate canzoni in cinese, canzoni in dialetto veneto, canzoni in francese, canzoni in cimbro, e quindi per me giocare con le lingue è un'esperienza di conoscenza pazzesca. Poi sai, è pazzesco perché le canzoni, le stesse canzoni cantate in lingue diverse, assumono dei colori e delle suggestioni completamente diverse, e questo è interessante. E poi penso che la musica sia un ottimo veicolo per parlare di minoranze e di culture diverse, e la musica, Laszlo, secondo me ci avvicina a tutti, ecco.
Posso adesso, ascoltando quello che stavi dicendo, anche questa riflessione sulla musica, mi torna in mente che anche nel film con cui noi ti abbiamo scoperto e conosciuta, che era Piccola Patria di Rossetto, che sai che è un film che amo particolarmente e te lo ricordo ogni volta che ci incontriamo,
ti ringrazio.
Anche lì avevi curato la colonna sonora.
Esatto, ed è nato tutto da lì, devo dire. Quello era il mio primo film e Rossetto, il regista, mi ha chiesto di far parte della produzione della colonna sonora. Io ho scritto queste canzoni in dialetto veneto, non l'avevo mai fatto, ti dico la verità, non l'avevo mai fatto. Io nasco, cioè, ho studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi sono di base un'attrice a cui piace scrivere canzoni e cantare, quindi nel corso degli anni poi è diventato un po' un lavoro, ecco, esattamente. Però scrivere in dialetto non l'avevo mai fatto.
E devo dire che, guarda, ti dico adesso, poi passiamo ad un altro argomento, perché il tempo è poco, però io avevo in questo format di questa trasmissione, cioè questo, insomma, questo piccolo progettino radiofonico, chiamarla trasmissione è troppo, l'ultimo pezzo è un pezzo che scelgo io in chiusura, faccio una sorta di editoriale attraverso la musica, ed uno dei pezzi che avevo in scaletta di mettere nelle prossime puntate è un pezzo tratto da Piccola Patria, e dunque, ecco, te lo volevo dire.
Dai, ma che bello, che io
non ricordo,
ti ringrazio.
Non ricordo il titolo, ma era quell'Assime Star, giusto?
Quasi perfetto, Assime Star, perché noi veneti togliamo le consonanti ovunque, e quindi Assime come lasciami stare, ovviamente.
Bene, dovrò fare anche lezione di veneto.
Sei bravissimo. Prometti bene.
Grazie. Senti Maria, c'è una cosa che mi interessa parlare con te, perché in qualche modo questa puntata, l'ho detto in apertura, è dedicata a Pierpaolo Pasolini, e so che tu, insieme alla tua compagnia di teatro, stai preparando uno spettacolo.
Sì, ed è il motivo per cui rocambolescamente ho scelto di un brano di Davide Toffolo, artista con cui ho lavorato, perché lui è molto legato alla figura di Pierpaolo Pasolini, essendo lui friulano, e io in quanto veneta e di Rimpettaia, insomma, e anche attrice, insomma, per me Pierpaolo Pasolini è un'immagine, una figura di riferimento molto importante. Con la nostra associazione culturale ci stiamo producendo uno spettacolo che debutterà l'anno prossimo a marzo, interamente dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini, e sarà uno spettacolo che intreccerà più linguaggi artistici, quindi il visual, il sound design, la produzione musicale e ovviamente la performance live. Quindi un po', se possiamo rappresentarlo un po' così adesso, parlarne al pubblico che ci ascolta, gli ascoltatori, sarà un po' un concerto della parola di Pierpaolo Pasolini. E quindi è veramente pensato anche per farsi interrogare, per suggestionare, per emozionare, per lasciare un po' un segno di quello che è stato questa grande figura e il lavoro poetico di questo grande letterato.
E noi speriamo di riuscire a portare questo spettacolo, ne abbiamo parlato, di riuscirlo a portare anche in Umbria, a Perugia e in altre situazioni qua intorno, e ci auguriamo di riuscirci, perché insomma, da come me ne hai parlato, da come ce lo hai appena descritto, è uno spettacolo che voglio vedere, e spero con me anche altri, tutti gli ascoltatori in qualche modo che sono con noi collegati adesso.
Ti ringrazio, noi ci divertiremo sicuramente, quindi insomma incrociamo le dita.
Speriamo di riuscirci. Tra l'altro tu hai un legame particolarmente stretto con questa terra.
Assolutamente.
Io l'ho scoperto da poco, casualmente, però insomma frequenti molto volentieri l'Umbria, Assisi, questa cosa ci fa molto piacere, dunque spero di un giorno di riuscire a portarti qua ospite in studio, così almeno si parla di...
Ma quando vuoi, io ho vissuto ad Assisi per 4 anni, poi ci torno spesso, è sempre un piacere tornare lì, che è il luogo in cui il mio cuore rimane sempre, vorrei vivere lì per sempre, quindi mi sto adoperando per fare ciò, quindi ci sarà occasione, insomma, basta che ci sentiamo.
Assolutamente. E poi tra l'altro nelle settimane scorse sei stata anche a Spoleto.
Esatto, sì.
Ci vuoi dire perché? Ce lo puoi dire perché?
Perché sto lavorando in una fiction molto famosa. Di cui posso dire il titolo o no? Non lo so.
Sì, no, lo devi dire, cavolo, cioè sei nella terra
girando,
del prete più famoso d'Italia.
Appunto, mi avete già scoperto e quindi sto girando Don Matteo, sto partecipando, è una piccola partecipazione, per me è un'esperienza nuovissima perché non ho mai lavorato per la TV e comunque veramente ha tanto da insegnarmi e sto trovando dei colleghi strepitosi, è un po' come una grande famiglia, devo dire. E sono stata a Spoleto ed è stato pazzesco tornare in Umbria per lavorare lì a Spoleto, perché prima io, come dicevo, vivevo ad Assisi, mai avrei immaginato di finire a Spoleto a girare Don Matteo, ecco.
Beh, no, bene così, speriamo che tornerai per fare altri lavori, perché so che insomma, hai diversi progetti e mi piacerebbe che si realizzassero tutti anche nella nostra terra.
Sì.
Maria, io ti abbraccio virtualmente, spero di poterlo fare quanto prima quando ci ritroveremo.
Grazie.
Ti ringrazio, il nostro tempo purtroppo è breve e sta per scadere. Ti ringrazio ancora per la selezione di questi 3 brani e lascio a te la parola da speaker radiofonica in questo caso, dunque attrice, cantautrice, autrice e quant'altro, e anche speaker radiofonica in questo momento per lanciare qui su Radiofonica, puoi dirlo a tutti, dei 3 allegri ragazzi morti.
Allora sì, godetevi questo brano strepitoso, un brano che è legato al mio inizio percorso teatrale, e saluto Davide Toffolo, persona che stimo, e potete dirlo a tutti, puoi dirlo a tutti, un brano che parla di adolescenza e di tanto tanto altro e di passione. Ciao Laszlo, grazie per questo invito e un abbraccio a tutti voi.
Ciao Maria, a presto.
Ciao, grazie.
L'infanzia, e adesso ci sei tu, vuoi dirlo a tutti che sono stato io a farti un occhio nero con la matita blu. Mi hanno negato l'infanzia, rubato la gioventù, rovinato l'adolescenza e adesso ci sei tu. Mi hanno rubato l'infanzia, rovinato la gioventù, negato l'adolescenza e adesso ci sei tu. Puoi dirlo a tutti che sono stato io a farti un occhio nero con la matita blu. La forza è l'adolescenza, forse non ci sarà più. Oggi faccio fuoco e fiamme come non facevo più. Con te ci sono stato, ma in un'altra misura. Se solo avessi avuto un po' meno paura. Puoi dirlo a tutti che sono stato io a farti un occhio nero con la matita blu. Mi son giocato l'infanzia, divertito in gioventù, sconvolto nell'adolescenza,
se ci sei tu. Mi son giocato l'infanzia, divertito in gioventù, sconvolto nell'adolescenza, e adesso ci sei tu. Se solo avessi avuto la ragione con me, faccio quasi fuoco e fiamme, come non facevo più. Io ci riprovo ancora, stavolta senza misura, ti giuro che ci provo, ma senza paura.
Ed ecco che rientriamo chiedendo scusa a tutti quanti per questa gaffe. Oh, ogni puntata ce n'è una, ve l'ho detto, devo trovarmi un regista, se no non vado avanti. Allora, chiamiamo Mauro Gervasini e speriamo che anche lui sia disponibile e ci risponda, che so che è sempre impegnato, giustamente, a vedere film. Mauro è un amico, oltre che essere, e ve l'ho già detto, firma storica di Film TV, ed eccolo, ci dovrebbe essere. Mauro, ci sei? Mi senti, Mauro? Mauro non c'è. Allora riproviamo, lo richiamiamo. Ok, vi dicevo, firma storica di Film TV e non solo, è selezionatore della Mostra del Cinema di Venezia, e con lui ne approfitteremo per parlare del film Leone d'Oro di Venezia. Ecco, adesso dovrebbe esserci. Sento squillare. Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Mauro,
eccomi, ci sono.
Ci sei, grazie. Scusa, prima oggi problemi tecnici a non finire, ho appena troncato di netto una canzone dei Tre Allegri Ragazzi Morti che aveva scelto Maria Roveran. Spero di non fare lo stesso con l'ultimo brano, perché sennò lei mi toglie il saluto, giustamente. Allora Mauro, stavo dicendo che questa è l'occasione per parlare del film Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, che è stato tradotto con un titolo che è La scelta di Anne, che però in originale si chiamava
L'Evenement.
Ecco, l'ho fatto dire a Mauro perché Mauro parla molto bene il francese e io non mi addentro in questa cosa.
Sì, no, il film è il titolo originale è L'Evenement, poi in realtà è tratto da un libro che ha avuto un certo successo, soprattutto in Francia, però è stato pubblicato anche in Italia con il titolo L'Evento, perché poi in realtà è la traduzione letterale, no, di L'Evenement. Guarda, io come sai sono un po' di parte, però secondo me è veramente un film da non perdere, perché capita così di rado di avere dei film così belli e anche coinvolgenti, fino, devo dire, alla... all'intensità emotiva maggiore, ecco, perché non voglio dire fino alle lacrime, però è anche un film che ti lascia
fino alle lacrime, veramente... Mauro, fino alle lacrime.
Io
mi sono commosso più di una volta nel film.
No, sì, guarda, poi immagino poi che oltretutto le spettatrici possono avere un trasporto anche maggiore, se vogliamo, però è perché è un film che racconta la storia autobiografica di questa scrittrice, Annie Ernaux, che è una grandissima scrittrice. Vi dico soltanto che quest'anno era la favorita al Nobel, poi dopo è stata fatta un'altra scelta, però è un nome che gira ormai da tempo, Nobel per la letteratura. Lei nel 1963, quando l'interruzione di gravidanza in Francia era ancora vietata, proibita, non c'era ancora la legge che la regolava, lei praticamente ha deciso di fare un aborto clandestino, perché era molto giovane, era una studentessa, voleva andare avanti a studiare, e l'unica possibilità che aveva per poter fare questa cosa era naturalmente quella di andare incontro ad un autentico calvario, perché naturalmente il film, nonostante abbia una delicatezza di toni e di rappresentazione assoluta, però naturalmente è molto duro nel raccontare come erano le pratiche, tra virgolette, mediche, appunto clandestine, che potevano portare a quel tipo di risultato. Ma in realtà la cosa che fa più male è il contesto, nel senso che c'è davvero una sorta di come dire, di indifferenza nei confronti di questo personaggio, che tra l'altro è dominata, lei, la protagonista, che si chiama Anna Maria Bartolomei, che nonostante il nome suoni italiano, in realtà è un'attrice francese rumena, di origine rumena, però bravissima, ma di più, guarda, veramente è straordinaria, un'attrice straordinaria, anche perché il ruolo è difficilissimo, e il personaggio è indotto al silenzio, nel senso che nel film parla pochissimo, perché comunque lei deve mantenere il segreto quasi anche con se stessa, cioè sì, è talmente frastornata da tutto quello che le sta accadendo, in una situazione totalmente surreale, che perché di questo si tratta, che visto oggi sembra una roba lontanissima, invece era soltanto il 1963. Tra l'altro c'è un poi, nel senso, poi andate dopo aver visto il film, andate anche a vedere com'è finita poi questa faccenda in Francia, perché ci sono voluti più di 10 anni per arrivare ad una legge che fosse finalmente civile, dovuta al combattimento strenuo di una donna, un'altra donna fantastica, Simone Veil, che riuscì a far passare per pochissimi voti all'Assemblea Nazionale la legge che permetteva l'accoglienza nel servizio sanitario francese di chi voleva interrompere la gravidanza, e sta poveretta ne ha passate di tutte, cioè tipo che le hanno fatto trovare sopra il banco del Parlamento dove si sedeva lei, il suo scranno, le hanno fatto trovare un feto, cioè sì, no, dico solo questo,
è assurdo,
medioevo, no, guarda, è veramente una storia incredibile, e che oggi ci riporta comunque, cioè non dobbiamo mai dare per scontate queste cose,
assolutamente
mai darle per scontate. Tra l'altro voglio dire, anche lì era davvero una questione non tanto politico, tanto ideologica, perché per esempio Simone Veil era una politica, una donna certamente non di sinistra, era una di centrodestra, diciamo, comunque lei faceva parte dell'ala gollista del Parlamento, però una caparbietà, un coraggio e così come Annie Arnaud dal suo punto di vista, dal punto di vista intellettuale, una scrittrice così che racconta questa storia. Adesso questo film, tutto di donne, Audrey Diwan, l'autrice, sceneggiatrice e regista, e naturalmente l'attrice, che si prendono in carico questa storia incredibile, veramente, è di una modernità, di una bellezza che lascia, tant'è che ha vinto, posso dirlo, guarda, tu c'eri a Venezia, sì, cioè c'erano tanti bei film in concorso, però secondo me è stata la scelta più coraggiosa, tra l'altro da quello che si dice anche unanime, quindi insomma tutta la giuria si è ritrovata di fronte a questo film.
Beh, sai, un elemento importante secondo me su questo Leone d'Oro è che è un film classico, cioè la struttura del film è una struttura, adesso magari tu mi sparerai per quello che sto,
no,
insomma,
no, è vero.
È un film, non il classico film d'arte, ma è un film potente per quello che racconta, scritto in maniera impeccabile, recitato in maniera straordinaria da queste donne fantastiche, su tutte chiaramente la protagonista che hai tu citato, però l'impianto del film è un impianto classico, ed è un piacere vedere
un
film così bello, insomma.
Tra l'altro Audrey Diwan, diciamo, la regista arriva dalla sceneggiatura, lei è una sceneggiatrice, tra l'altro devo dire anche di film di puro genere, perché ha scritto Back Nord insieme a Cédric Jiménez, che è un poliziesco,
un film anche un po' fascista, se vogliamo.
Ma guarda, sì, beh, controverso da questo punto di vista sicuramente, però voglio dire, chiaramente lei al servizio della storia ha raccontato questa cosa qui, scegliendo il punto di vista è un po' quello dei poliziotti, però comunque viene da quella pratica di scrittura molto classica, molto forte, che sta attenta a tutte le sfumature, però qui devo dire ha fatto un lavoro sui non dialoghi, perché è tutto non detto, sì, perché lei non può dire niente, che io la trovo una roba veramente straordinaria, senza contare, vabbè, poi come tu mi insegni, visto che sei un fan di Mungiu, c'è naturalmente anche un riferimento preciso al film rumeno sull'interruzione di gravidanza, com'è che si intitola, 4 mesi, 3 settimane, e 2 giorni,
giorno.
Adesso non mi...
Sì, un giorno.
Esattamente, un
sì.
giorno. E quindi voglio dire, c'era effettivamente un precedente preciso anche nel
infatti,
cinema,
guarda,
recente.
Stavo per darti questo grado, questo elemento di legame tra la Romania e la Francia, perché come dire, siamo in una fase quasi di nouvelle vague al femminile per il cinema francese, e se mi permetti ti rubo altri 5 minuti per parlare dell'altro vincitore del festival più importante, no? Oltre a Venezia, l'altro festival importante è il Festival di Cannes. Altro film che parla di una gravidanza, in qualche modo. Io non ricordo se il film a te è piaciuto, però è interessante questa ondata di cinema al femminile che un po' dalla Francia sta schiaffeggiando il sistema, se vogliamo. In maniere completamente opposte, perché abbiamo parlato di un film classico e di là, stiamo parlando di Titan, siamo proprio in un universo iperreale, no?
Certo, allora, Titan, Julia Ducournau. No, guarda, ti dirò di più. Adesso forse gli ascoltatori e le ascoltatrici mi prenderanno per troppo facile all'entusiasmo, però insomma, diciamo che Titan per me è il film dell'anno, del 2022.
Oh, bene, sono contento. Sono contento perché anche io sono tra i pochi che lo sta difendendo. Perché...
Sì, perché purtroppo ha anche tanti detrattori, però vabbè, quello diciamo lasciamo perdere quel discorso lì che magari affrontiamo un'altra volta. È una cosa completamente diversa rispetto all'Everman, cioè alla scelta di Anne, nel senso che, come tu dicevi appunto, la scelta di Anne sceglie comunque una narrazione forte, un cinema piuttosto classico, fatto comunque di situazione, di grandi interpretazioni, invece il, come dire, Titan è quasi un horror, quindi fa delle scelte anche estetiche assolutamente estreme, gioca con lo spettatore e le spettatrici anche su questo frangente, quindi chiaramente può respingere, non è un cinema per tutti, io mi rendo conto, è un altro sì, bisogna ampliare la propria illusione di realtà e la propria sospensione di credulità per poter entrare nel film, perché alcune cose sono assolutamente incredibili, assurde se vogliamo, però è il suo bello, cioè è un film che rimanda tutta anche qui ad una tradizione fantastica a partire da Cronenberg, però tradito, nel senso, certo, fatto al femminile, fatto nel 2021, quindi tutta un'altra cosa dal punto di vista della modernità, e non lo so, mi è sembrato che ci sia una forza in Titan, una forza proprio cinematografica che davvero non respiravo da moltissimo tempo, e soprattutto per quanto riguarda il cinema francese sono veramente molto attento, quindi insomma non è che queste cose mi sfuggono. Del resto lei aveva già fatto un primo lungometraggio che si chiama Grave, il titolo originale in Italia è uscito col titolo internazionale che è Raw, R-A-W, che si riferisce alla carne, al senso sanguinolento della carne, alla crudezza della carne, che è la storia di una ragazzina vegana, una famiglia un po' pazza, e viene mandata in questa scuola di veterinaria dove le viene fatto uno scherzo tipo quello di Carrie con il sangue di maiale addosso, così lei si scopre cannibale, quindi da vegana passa a essere cannibale, quindi per dirvi completamente fuori di testa come scenario, come contesto, fatto da una ragazza però, quindi scritto da una ragazza, immaginato da una ragazza, quindi con tutta una serie di implicazioni che in questo senso sì, la rendono paragonabile, se vuoi accostabile più che paragonabile alla scelta di Anne. Tra l'altro fra i due film c'è stato un po' di competizione, perché questo va forse sottolineato, la commissione francese che sceglieva il candidato francese all'Oscar come miglior film straniero 2021, quello che si premierà a febbraio 2022, doveva scegliere tra i due film e alla fine ha scelto Titan. Forse è stato detto anche in Francia con un eccesso di audacia, perché probabilmente la scelta di Anna avrebbe avuto più facilità a entrare nella cinquina, però vedremo, chi lo sa, magari no, magari hanno fatto bene e ce la fa Titan.
Sì, poi è un film che ha delle atmosfere, come dicevi tu, cronenberghiane, ma non solo. Cioè, è un film che guarda, secondo me, agli Stati Uniti più della scelta di Anne, che è il classico.
Ah, quello è vero.
Io non lo so, ma secondo me hanno fatto bene. I due film mi sono piaciuti entrambi molto e non avrei saputo scegliere, però a cose fatte dico che è stata la scelta giusta. Per fortuna non ci tocca di essere in queste commissioni.
No, infatti, sì.
A te tocca di stare in una commissione più divertente, perché tu scegli prima in qualche modo e non ti spetta il giudizio finale, no?
Beh, guarda, devo dirti, questo lo posso dire, io non posso parlare molto dei meccanismi di scelta della commissione della Mostra del Cinema di Venezia con cui collaboro, però posso dire che sulla scelta di Anne la sorpresa fu notevole, anche perché effettivamente il nome dell'autrice non era così conosciuto, certo. Nel senso che io sono un appassionato di cinema francese, quindi sapevo che lei aveva scritto, perché era sposata con Cédric Jiménez, aveva scritto French Connection, La French, questo poliziesco con Jean Dujardin di qualche anno fa, ma sai, cioè, da lì a pensare che possa essere la regista di un film così potente, ce ne passa, insomma, non te lo aspetti, ma è anche il bello, no? Cioè, meno male che ci sono ancora le sorprese, diciamo.
Sì, il film purtroppo non è partito benissimo al botteghino e speriamo che in qualche modo riesca a emergere in questa seconda settimana, perché merita di essere visto. È distribuito da una piccola distribuzione che ha fatto un colpo da 90, se vogliamo, l'Euro Pictures, e dunque ci auguriamo veramente tutto il meglio, sia per il film che per la distribuzione.
Merita tantissimo.
Senti Mauro, io ci avviamo alla chiusura di questa bella chiacchierata. Nel chiudere volevo chiederti di se hai perimetrato qualcosa che arriva dalla Francia prossimamente, sul quale porre l'attenzione.
Allora, qua devo dire, io credo che uno dei film più belli francesi delle prossime settimane, dei prossimi mesi, è il nuovo film di Jacques Audiard, che si intitola in Francia Les Olympiades, che è il nome di un, non direi quartiere, però diciamo all'interno di un quartiere, all'interno del 13° arrondissement, c'è questa zona che si chiama appunto così, ed è una zona molto particolare, multietnica, però con alcune difficoltà, e lui ha fatto un film in bianco e nero, scritto tra l'altro da Céline Sciamma, quindi comunque anche con un nome importante alla sceneggiatura. E però il problema, allora, il film sicuramente credo che piacerà tantissimo, insomma è un film molto importante. Temo che ancora in Italia non sia stato acquistato, no. Quindi questo vale anche con, però ma che sono cose che poi hanno.
Allora, c'è Euro Pictures dietro, ti dico che c'è Euro Pictures,
la stessa. Okay, speriamo
che alla fine chiudano, perché l'operazione è economicamente importante. Dunque, perché Audiard è un nome importantissimo nel mercato.
È un nome importante, e poi tra l'altro lui i suoi film in Francia vanno sempre molto bene dal punto di vista commerciale, e questo naturalmente è ottimo dal punto di vista francese, un po' meno bene per chi li deve comprare all'estero, perché naturalmente il prezzo si alza,
certo.
E quindi vabbè, stiamo a vedere. Merita comunque
di Audiard. Ricordiamo così uno a caso un film meraviglioso che è Il Profeta, in una filmografia straordinaria,
è il suo capolavoro, sì, probabilmente, lui è un grande regista,
Sì assolutamente, ma probabilmente Il Profeta è anche il film più conosciuto in Italia, credo.
Sì penso anch'io.
Io ho amato
lui
I Fratelli Sister,
ha vinto anche una Palma d'Oro con The Pan, che viene considerato il suo film
minore,
meno riuscito.
Ma non sono convinto, ecco, nemmeno io sono d'accordo. Però,
No, nel senso, rispetto al Profeta, certamente, che vinse il Gran Premio della giuria, quindi arrivò secondo, non è che proprio sfigurò, anzi. Quello è davvero irraggiungibile.
Guarda,
per me è uno dei film più belli del decennio, quindi
posso dire una cosa, dato che questa è una trasmissione che parla anche di musica, dove spesso si invitano tutte le puntate si invita qualcuno a scegliere la colonna sonora della puntata, tre brani, dunque inviterò anche te a farlo prossimamente,
okay.
Non per il cinema ma per la musica, perché so che hai una tua grande passione per il cinema. Uno dei brani, l'ho detto anche all'ospite precedente che era Maria Roveran, che ho in mente di mettere più avanti, è sicuramente praticamente il Mac Deniff tratto dall'opera da tre soldi di Brecht e Kurt Weill, che chiude Il Profeta in una maniera straordinaria con quel pezzo di, non mi ricordo se era Jamie Cullum, insomma uno di questi crooner americani, questi interpreti americani, sì. Una versione da brividi, ogni volta che ci penso vengono i brividi, dunque la vorrei mettere presto quella in radio. Senti Mauro, io ti saluto perché il tempo è tiranno, in questo caso sono stato molto felice di parlare con te di cinema, della Palma d'Oro e del Leone d'Oro soprattutto, che ricordiamo in sala in programmazione al Postmodernissimo, dunque andate a vederlo a maggior ragione, però voglio salutarti ricordando che in edicola e in libreria soprattutto, ma anche per tutti i canali dello shopping online, c'è il libro di Mauro che ormai è uscito sempre sotto pandemia, se vogliamo, un po' di tempo fa, ma è ancora vivissimo e vitale, che è Cuore Acciaio, le arti marziali al cinema, che è un bellissimo dizionario sulle arti marziali. Grazie. Al cinema, tra l'altro ne avevamo parlato in una diretta Facebook proprio, sì, durante il lockdown,
è vero.
È un libro che mi ha divertito tantissimo e soprattutto è un'opera prima sul genere, non prima tua, ma prima nel senso è la prima volta che si catalogano così le arti marziali al cinema e dunque merita tutta lo spazio che deve conquistare.
Grazie Giacomo, anzi Laszlo.
Ti saluto Giacomo se vuoi.
Ok, salutami Giacomo.
Senti, noi ci salutiamo con l'ultimo pezzo scelto da Maria Roveran, da lei realizzato, da lei prima presentato, credo che sia Il Cielo di Lucerna, si chiama così il brano, è scritto in cimbro, non mi azzardo a pronunciarlo. Mauro, ci sentiamo presto, ti abbraccio e grazie.
Grazie a voi, a prestissimo, ciao.
İstiyada Hatta kütler hümdür dersun İstiyada Hatta küt dizunin hümdür Duymaz diyen zem Son kasrin Duymaz diyen zem Son kasi devoten Duymaz diyen zem Son kasrin Duymaz diyen zem Son kasi devoten Un dizun var luzern İsa groza nazun Asos e osha guest Ma so se toccan o oh. Asso se ocean guest Ma so se toccan o oh. Un dar hümbel o bar luzern Isan onda dar hümbel Dar kind ondas Un kind vidar selber Isteada Isteada Isteada Isteada Isteada Isteada Isteada
Isteada Isteada Isteada Zoom, hat er gut die Zoom in Tümbel, hat er gut darüber der Zoom, hat er gut die Zoom in Tümbel.
E rientriamo sfumando il terzo brano di Maria, anzi lo lasciamo in sottofondo per gli ultimi secondi che ci separano alla fine del brano. Io mi prendo la libertà di qualche minuto in più perché no, ho voglia così, perché questa puntata mi è piaciuta particolarmente e soprattutto perché questa è stata una settimana molto particolare per me. Dunque, sono contento di aver passato un brano in cimbro, dunque ringrazierò sempre Maria per questa occasione, perché anche nella mia vita privata mi trovo a scontrarmi spesso con le difficoltà delle lingue minori. Ho in qualche modo un legame con una lingua molto particolare, sempre alpina, che si parla in Austria, nel Bregenzerwald, che è una regione meravigliosa che ho la fortuna di conoscere, di frequentare sovente, come dicono quelli bravi, e lì si parla una lingua tutta loro, esattamente come il ladino si parla attorno alle valli del Sella, e così è pieno il mondo di tradizioni linguistiche che se non vengono tenute in vita dai giovani rischiano di sparire, e dunque l'identità linguistica è una delle cose più straordinarie che ci appartiene. C'è un regista che amo particolarmente, un regista di documentari, si chiama Oscar Alegria. Il Perzo lo ha ospitato con i suoi due film, e lui gira film con l'intento di recuperare delle parole che si perdono. Detto così sembra una roba insostenibile, un pippone di storia della lingua, invece no, sono dei film assolutamente geniali e divertenti, pieni di cose impreviste e imprevedibili. Il suo primo film è Emak Bakia, che appunto deve recuperare, ritornare all'origine di questa parola. E non vi svelo di più, ma che è anche il titolo del film di Marray e Emak Bakia, appunto. Lui, il film di Oscar Alegria si chiama La ricerca di Emak Bakia, perché va alla ricerca della casa dove il film è stato girato, da Marray, nei Paesi Baschi, siamo a Biarritz, nei Paesi Baschi francesi, e la ricerca di questa parola ci apre ad un mondo, ad un universo, ad una cultura, in una maniera assolutamente leggera e straordinaria, un movimento utopico, così è stato definito. È un film veramente molto bello, che è stato presentato al Perzo nella sua ultima edizione. Precedentemente Oscar Alegria aveva vinto il Perzo Film Festival con Zumiriki, che è un altro film straordinario, tra l'altro scoperto da me, come da tanti altri chiaramente, ma insomma visto per la prima volta insieme a tante altre persone alla Mostra del Cinema di Venezia di 3 anni fa. E Zumiriki è un altro nome che sta scomparendo, perché nel dialetto basco, nella lingua basca, significa isola in mezzo al fiume. E partendo dalla scomparsa di quest'isola che era in mezzo al fiume, che rappresenta il luogo della sua memoria, il luogo dell'infanzia dove lui è cresciuto e ha vissuto esperienze straordinarie, comincia questa ricerca alla scoperta dell'isola, ma soprattutto alla scoperta di una cultura, che è quella basca, navarra in quel caso, perché siamo dalle parti di Pamplona se non erro. Insomma, vi straconsiglio di recuperare il lavoro di Oscar Alegria, cosa che però in qualche modo mi lega anche al protagonista ideale della puntata di oggi, che è Pierpaolo Pasolini. L'abbiamo detto più volte, perché nei giorni scorsi sono stato a fare un weekend in un luogo che inevitabilmente mi ha collegato a Pasolini. Non era il Friuli, ma è il Delta del Po. Il Delta del Po, terre bassaniane, giustamente, come devono essere, che inevitabilmente ci fanno pensare a Pierpaolo Pasolini, che è stato sceneggiatore insieme a Bassani della Donna del Fiume, di Mario Soldati e di tante altre cose. Insomma, pensando a Pierpaolo Pasolini, ho pensato anche ad un messaggio che adesso va tanto di moda. Io alcuni movimenti no vax, no green pass, eccetera, stanno facendo girare sui social alcuni stralci, alcuni passaggi dei pensieri di Pierpaolo Pasolini, completamente decontestualizzati, ma solamente prendendo delle parole, probabilmente ignorando chi fosse Pierpaolo Pasolini, compiono una violenza inaudita. sulla figura di Pasolini e secondo me sulla collettività. Beh, io li pregherei di fermarsi e di cominciare magari a leggere qualche parola di Pasolini, cercare in profondità. Una cosa interessante che mi è saltata agli occhi è il passaggio in cui Pasolini, ve la ricorderete, quell'intervista fatta sulla spiaggia di Sabaudia, o comunque nell'Agropontino, lì nella zona di Latina, dove appunto Pasolini viene intervistato e ragiona sulla l'urbanistica di Latina e su come il fascismo abbia tentato un'omologazione attraverso l'architettura fascista. Stesso tipo di architetture io le ho trovate appunto sul Delta del Po in questi giorni, dove la bonifica anche lì ha avuto uno slancio importante durante il periodo fascista, durante il ventennio fascista. E Pasolini dice che ovviamente il fascismo si è illuso, non è riuscito, ma quell'omologazione che non è riuscita al fascismo riesce alla democrazia attraverso la società dei consumi, attraverso il consumismo, e parla della trasformazione della nostra società in maniera molto veloce, di come l'Italia cambi velocemente. Lui parla negli ultimi 4-5 anni. Beh, noi ormai siamo distanti da quell'intervista, ma possiamo dire che quel processo ha devastato completamente l'Italia e l'ha omologata definitivamente. L'intuizione di Pasolini era chiara. Beh, insomma, i Novax diciamo tagliano fuori queste due o tre parole sull'omologazione della democrazia attraverso i consumi e ne fanno un manifesto della loro battaglia assolutamente folle contro il vaccino. Pensando a questa cosa e pensando al fatto che ieri era il 7 novembre, dunque l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, e senza alcun intento nostalgico, mi è venuto in mente un grandissimo film di Bernardo Bertolucci, in qualche modo legato anche lui a Bassani e all'Emilia. Lui era di Parma. Attilio Bertolucci, il padre di Bernardo, poeta, grande amico di Bassani, e dunque, come dire, la chiusura del cerchio, anche perché Bernardo Bertolucci è stato allievo di Pierpaolo Pasolini, da una sceneggiatura di Pierpaolo Pasolini ha girato il suo primo film, La Commare Secca, e via discorrendo. Beh, il secondo film di Bernardo Bertolucci si chiama Prima della rivoluzione, dove diciamo l'amara constatazione di un intellettuale marxista nella provincia di Parma, anzi nella città di Parma, è quella che ci si illude di vivere durante la rivoluzione, ci si illude di essere rivoluzionari, ma poi la verità è che si vive sempre prima della rivoluzione. Beh, c'era una scena meravigliosa a corollario di tutto questo, un pranzo domenicale appunto della borghesia parmense, che si chiude con una danza, con un ballo, il ballo in sala da pranzo, un ballo digestivo se vogliamo, con una canzone straordinaria di Gino Paoli, che si chiama Vivere Ancora, e con Vivere Ancora chiudiamo questa puntata. Sono sicuro di essere stato molto confusionario nel darvi i miei pensieri conclusivi, nel fare questa sorta di editoriale, che poi editoriale non è, ma così è stato. Dunque, vi saluto, vi ringrazio per aver perso il vostro tempo nell'ascoltare il Minibar e la Slow Kovacs, soprattutto per aver ascoltato Maria Roveran, la nostra prima ospite, e Mauro Gervasini, e niente, vi ringrazio, ringrazio Francesco, ringrazio Radiofonica, l'officina che ci ospita, e niente, vi lascio con Gino Paoli. A presto, anzi, a lunedì prossimo.
Vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora averti fra le braccia e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora vedere sul tuo viso tutto l'amore che ti ho saputo dare. poter vedere in una stanza buia con gli occhi chiusi quello che vogliamo, poter sentire vicino alla mia mano sempre